Bentornati al corso su SQL Server 2016 sul supporto del formato JSON. Siamo arrivati al terzo modulo, ovvero alle considerazioni generali. Quali sono gli impieghi possibili del formato JSON? Sicuramente, dal punto di vista di SQL Server, sempre estensioni di record. Quindi, ad esempio, possiamo creare una tabella i cui campi sono informazioni che sono in comune per ogni record. E per eventuali estensioni del significato del record con informazioni non necessariamente con la stessa struttura, possiamo utilizzare un'estensione come campo JSON, quindi un campo varchar al cui interno verrà storato un JSON serializzato. Oppure per informazioni di log, quindi dotare ad esempio i comportamenti di una tabella con tanti log serializzati che sono facilmente leggibili da alcune tra le più famose applicazioni che già utilizzano questo formato per renderizzare dei log. Ancora può essere utilizzato in generale per la serializzazione, qualora si volesse evitare di serializzare dovendo usare .NET, diciamo che SQL può fornire direttamente un formato altamente digeribile dalle piattaforme. Infatti, questo consentirebbe poi successivamente il trasferimento cross-platform leggero e performante. Inoltre può essere pensato anche come passaggio di dati all'integration service. E quindi ci si aspetterebbe lato Integration Service, un componente che può andare a leggere un JSON in maniera performante e veloce, esattamente già come fa con XML. Quali sono invece le operazioni non consigliate? Sicuramente mettere JSON su tutto non è una buona pratica da seguire, e fare troppi oppure solamente oggetti contenenti chiavi e oggetti rischia di trasformare SQL, che è un RDBMS veramente efficiente, in un Key Value Store, che non è proprio il suo mestiere. Ci sono tantissimi software, come ad esempio Redis, che fanno benissimo che svolgono benissimo questo ruolo. Oppure salvare le informazioni di continuo come JSON. Ricordiamo che costa in termini di CPU, seppure poco, e singolarmente andare ad interpretarlo costa. Tutte le query con for JSON, pensando che una volta che abbiamo fatto le nostre query, tutte devono tornare un JSON serializzato. JSON dovrebbe essere un'utilità, non una regola, perché SQL non è un server creato per fare serializzazione JSON. È un supporto nativo, performante, che ci dà facility in più, ma non per questo deve essere utilizzato solo per quello. Parlando invece di indicizzazione, abbiamo detto che non è stata fatta nessuna modifica allo storage proprio per scelta di Microsoft. Quindi non è un tipo, è solo e soltanto una stringa, tant'è che si salva all'interno di un nvarchar. L'indicizzazione è quella che quindi si farebbe su campi nvarchar. Questo vuol dire che indicizzare un campo JSON così per com'è rischia di essere veramente inutile, perché dovremmo fare ricerche in like o a destra o a sinistra, ma è veramente dura trovare un'applicazione di questo tipo quando comunque è necessario fare traversing dell'oggetto. Supporta ovviamente anche full text perché si tratta di campi varchar. Allora, quali sono però le tecniche di indicizzazione che possiamo seguire con un campo JSON? Si potrà utilizzare la JSON value per ricavare lo scalare di un particolare JSON, tenerlo salvato su una colonna calcolata e quindi persisterla, fare uno schema bound per fare poi un indice applicato sulla colonna calcolata. E le colonne calcolate con JSON value possono quindi essere sia nella chiave dell'indice sia nell'include, quindi a livello di foglia. Quali sono ad oggi le limitazioni del supporto nativo del JSON? Prima di tutto supporto dei tipi. Nessun CLR tranne alcuni, come ad esempio lo hierarchy di o l'XML, possono essere serializzati in JSON. La conversione è integrata, quindi bisogna fare attenzione perché quando si cerca di convertire un tipo che non è supportato, riceviamo eccezione. Le istruzioni che sono non gestibili tramite for JSON, clausola for JSON, sono ovviamente tutte le DML, ma anche la select nel caso di select into, quindi la select into non è serializzabile. In generale possiamo dire che servono sempre gli alias di colonna o comunque almeno un nome di colonna che consenta al parser di poter determinare il nome della proprietà, e nel caso della for JSON auto deve esistere una tabella per effettuare il parsing correttamente, altrimenti riceviamo un'eccezione. Andiamo ad approfondire in questa ultima demo le operazioni non consentite e facciamo alcuni esempi delle feature in anteprima della CTP3. Andiamo a vedere le operazioni non supportate con il formato JSON nativo. Creiamo una tabella che chiameremo CLR Types e al suo interno andiamo a specificare quelle che sono tre colonne, una di tipo Hierarchy ID, CLR, XML, CLR e Geography di tipo CLR anche lui. CLR anche lui. Facciamo un esempio e andiamo a popolare all'interno della nostra tabella un paio di record, andando a mettere uno hierarchy ID, un XML ottenuto dal for XML auto di una delle nostre tabelle e un geography vuoto. Popolando questi risultati otteniamo l'inserimento di due righe e a questo punto vediamo se proviamo a serializzare in JSON ID e value, che sono rispettivamente hierarchy ID e XML, otterremo un JSON valido. Mettiamo in formato testo, otteniamo un JSON valido. Eccolo qui. Se invece proviamo a serializzare invece il campo geografico, otteniamo un'eccezione. For JSON is not supported with CLR types. Cast CLR types explicitly into one of the supported types in For JSON queries. Stessa cosa per la select into, se proviamo a serializzare in JSON il risultato della into, otteniamo un'altra eccezione. The for JSON clause is not allowed in a select into statement. Oltretutto, la tabella che avrebbe creato, questa tabella temp, non è nemmeno esistente, proprio perché vi è un controllo preventivo. Qui di seguito poi abbiamo altre due query, sempre con la clausola for JSON, una con path e l'altra con auto, entrambe identiche, che fanno semplicemente una select su due valori creati al volo, quindi senza indicare alias. Eseguiamo la prima query, quella con il JSON path, e otterremo un'eccezione piuttosto esplicativa che indica la mancanza di identificatori di colonne di tabella tramite i quali si riesce a generare la serializzazione JSON. Quindi, omettendo alias di colonne, in questo caso non è possibile creare l'oggetto JSON. Per quanto riguarda invece la seconda query, stavolta l'errore è ancora a monte, poiché mancando la gestione della tabella sorgente o delle tabelle sorgenti dalle quali andiamo a leggere, quindi mancando la from, la for JSON auto non è nemmeno eseguibile e quindi il parsing non potrebbe avvenire. Infatti, l'eccezione stessa, anch'essa molto esplicativa, richiede l'utilizzo o di una clausola from oppure del cambiamento al JSON path. Come abbiamo potuto vedere, quindi le eccezioni sono decisamente parlanti e di facile interpretazione. Andiamo a vedere ora un esempio, un'anteprima, diciamo, dell'utilizzo delle funzionalità che saranno disponibili a partire dalla CTP3. La prima è la OpenJSON, che è quella Table Value Function tramite la quale è possibile importare JSON all'interno di SQL Server. Immaginiamo di avere un JSON così formato, che alla fine è il nostro students, la lista dei nostri utenti. Sarà piuttosto semplice andare a leggere da questa, in questo caso variabile, JSON, tramite OpenJSON definire una struttura particolare del result set che andiamo a leggere, anche con i tipi, ed importare all'interno di una query SQL. Ovviamente questo può poi essere salvato anche su una tabella temporanea per utilizzi successivi. La seconda funzione built-in che troveremo è la isJSON, isJSON alla quale dovrà essere passato un JSON text, in questo caso la stessa variabile che abbiamo indicato sopra. Qualora il valore di ritorno di questa funzione sia maggiore di 0, allora quello è un JSON, altrimenti non si tratta di un testo formattato in JSON. L'ultima funzione molto interessante è la JSON value. Tramite la JSON value è possibile ricavare uno scalare all'interno di un testo JSON. Immaginiamo di avere una tabella di tipo diciamo una tabella variabile al cui interno abbiamo lo user ID intero e un JSON data di tipo nvarchar. Andiamo ad inserire all'interno di questa tabella un paio di record e il secondo campo è un JSON. Utilizzare la JSON value equivale a fare questa espressione, ad esempio utilizzarla nella condizione di where, andando a ricavare dall'elenco delle righe di questa tabella solo quelle il cui valore di first name sul JSON data è uguale ad un determinato valore, in questo caso Michael. Verrebbe ricavato soltanto il record con ID utente 2. Come dicevamo, questa JSON value può essere utilizzata anche per effettuare indicizzazioni. Infatti, col JSON value si può estrarre dal testo JSON uno scalare. Questo scalare può essere persistito all'interno di una colonna calcolata ovviamente, e poi la colonna calcolata può essere utilizzata come chiave o come foglia dell'indice. Ma andiamo a vedere un semplice esempio. Ecco qua. Ipotizzando di avere un JSON data fatto in questo modo, quindi con tre proprietà, first name, last name ed age, creiamo una nuova tabella definendo una colonna calcolata, in questo caso age, che è data dal cast a tinyInt del JSON value, querandolo, quindi attraversandolo e andando a gettare il valore di age di quel JSON data, quindi nel caso in cui un record abbia il JSON data selezionato, age varrà 34, e poi semplicemente andare a creare l'indice sulla tabella proprio sul campo age, in questo caso quindi usato come chiave, includendo eventualmente altri campi e così via. Quindi anche l'indicizzazione può essere fatta non direttamente sul JSON, poiché la struttura rimane un nvarchar e fare un indice su un nvarchar che contiene un JSON potrebbe non avere particolare significato. L'indicizzazione invece viene fatta sul campo calcolato in base all'estrazione del valore grazie alla funzione JSON value. Quindi abbiamo anche qualche tecnica di indicizzazione. Come detto, le ultime anteprime che abbiamo visto saranno disponibili a partire dalla CTP3. Facciamo alcune considerazioni generali per concludere questo corso. L'implementazione del supporto nativo al formato JSON ha ridotto notevolmente il gap nei confronti dei competitor, come ad esempio PostgreSQL che già lo possiede. A differenza di questo competitor, non ha toccato però la parte di storage. Il parser integrato è ottimizzato, addirittura Microsoft consiglia di non preferire Custom CLR perché appunto l'implementazione del parser è estremamente performante. Il T-SQL aggiuntivo da utilizzare è veramente poco, infatti si parla solamente di alcuni parametri su funzioni, funzioni built-in, clausole, for JSON auto, for JSON path e anche alcune opzioni come root, include null values. La funzionalità è in V1, quindi prima versione, molto giovane, soggetta a cambiamenti e a, soprattutto a migliori repentine. Per quanto riguarda l'indicizzazione futura, è stata fatta qualche considerazione sullo storage? No, è stato lasciato tutto invariato. Microsoft ha preferito dare priorità all'implementazione della parte di programmabilità per rendere disponibile nativamente il formato a JSON. Preferire comunque, questo è un consiglio che vi do io, le logiche di business a livello applicativo, evitando nel caso in cui vogliate serializzare JSON su SQL Server di applicare le logiche direttamente su database. Questo, diciamo, potrebbe essere un collo di bottiglia in alcuni casi. Qui avete alcune risorse, sia dalla documentazione ufficiale sia alcuni post molto interessanti, e in più ho aggiunto un paio di tool per formattare ed eseguire query direttamente sul formato, su una stringa di formato JSON. Vi ringrazio per aver seguito il corso sul supporto nativo di JSON su SQL Server 2016, a risentirci.